Buonasera, un saluto da Roberto Spagnoli, ben ritrovati all'ascolto di Passaggio a Sud-Est. 10 giorni fa, il 27 gennaio, si è celebrata anche in Italia la giornata della memoria, istituita per commemorare la Shoah e gli altri crimini nazifascisti. Ne abbiamo parlato proprio una settimana fa, proponendovi anche una riflessione di Primo Levi. La giornata della memoria, come sapete, vuole far ricordare, vuole far conoscere tutti i crimini contro l'umanità perpetrati dai nazifascisti in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale. Un capitolo ancora poco conosciuto di questa pagina terribile della storia europea, della storia mondiale, è per esempio quello della persecuzione degli ebrei, ma anche degli slavi, dei rom, degli omosessuali, dei disabili, degli oppositori politici, condotta nei Balcani durante l'occupazione da parte delle forze dell'Asse e dai loro alleati locali. Un vero e proprio libro nero in cui purtroppo anche l'Italia, anche il nostro paese ha scritto molte pagine, che molti vorrebbero oggi non leggere o magari proprio del tutto strappare, cancellare. Il 27 gennaio potrebbe, la giornata della memoria, potrebbe essere un'occasione, ricordavamo sabato scorso, per riflettere anche dunque sulle responsabilità italiane nella Seconda Guerra Mondiale, come per esempio, sempre stando all'Europa sudorientale, ai Balcani, la tragica vicenda degli internati civili sloveni e croati imprigionati nel corso dell'occupazione italiana della Jugoslavia, deportati nei campi di concentramento in tutta Italia, oppure per esempio i crimini commessi dagli Ustascia del cosiddetto Stato indipendente di Croazia, il regime fantoccio al soldo dei nazifascisti, il cui leader Ante Pavelic era stato sostenuto e finanziato già prima della guerra dal regime di Mussolini. Tra pochi giorni, il 10 febbraio, mercoledì prossimo, si celebrerà il giorno del ricordo. Il giorno del ricordo commemora la tragedia delle foibe e il dramma degli italiani scacciati dall'Istria e dalla Dalmazia dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Queste due date, il 27 gennaio e il 10 febbraio, sono strettamente legate, perché strettamente legati furono tutti quegli avvenimenti che avvennero nei Balcani e che avvennero su quello che noi in Italia chiamiamo il nostro confine orientale. Il 27 gennaio e il 10 febbraio dunque potrebbero essere l'occasione per riconsiderare criticamente la nostra storia, per guardare con coraggio al nostro passato, anche quello più oscuro, anche quello più terribile, quello rispetto al quale vorremmo voltare la testa dall'altra parte. Purtroppo per ora tutto questo rimane confinato al dibattito tra gli storici. Anche quest'anno forse temiamo il 10 febbraio, fra pochi giorni, sarà l'occasione per ascoltare dei discorsi rituali o magari anche delle dichiarazioni molto legate a ragioni opportunistiche, di opportunismo politico. Purtroppo temiamo, ancora assisteremo all'ennesima celebrazione del mito degli italiani brava gente, un mito che non serve a fare chiarezza sulla nostra storia, che non serve a comprendere davvero chi siamo, da dove veniamo e dove vogliamo andare, come si dice. Il fatto è che, come ha scritto per esempio Chiara Sigele sul sito di Osservatorio Balcani e Caucaso poco tempo fa, nell'affrontare i processi di riconciliazione nei Balcani e tra i Balcani e l'Italia emerge chiaramente la difficoltà di riconciliare memorie conflittuali in una narrazione storica condivisa, che ricordi tutte le vittime e riconosca le responsabilità della propria parte, sia nazionale che politica. Questo invece sarebbe quanto mai necessario, proprio quando si vuole rilanciare il processo di integrazione europea dei Balcani, perché, come ha scritto ancora Chiara Sigele, questo è un processo imprescindibile nel percorso di riunificazione dell'Europa, che con la caduta del muro ha riguadagnato nuovi orizzonti. E proprio per questo, come ricordava anche in apertura nel convegno sulle memorie in Europa la direttrice di Osservatorio Balcani e Caucaso, Luisa Chiodi, se il ritorno della guerra in Europa negli anni 90 non fosse stato sufficiente, la frequenza delle controversie storiche a livello transnazionale suggerisce la forte necessità di impegnarsi a favore di una rielaborazione del passato democratica e condivisa a livello sia nazionale sia transnazionale. E noi questa sera vogliamo parleremo di quello che noi definiamo in Italia il confine orientale, ma più che ai fatti che avvennero tra il 1943 e il 1945, vogliamo parlare proprio del concetto di confine. Lo faremo nell'ultima parte del programma di questa sera. Vi proporremo un'interessante intervista realizzata 2 anni fa da Osservatorio Balcani e Caucaso al professor Franco Farinelli, che insegna disciplina della comunicazione all'Università di Bologna. Sabato prossimo parleremo del significato del 10 febbraio, alla luce anche di quelle che saranno state le commemorazioni che, a cui assisteremo nei prossimi giorni. Questa sera invece vogliamo proporvi proprio una riflessione sul confine, proprio là dove il concetto di confine, è il nostro confine orientale appunto, in quelle regioni dove il concetto di confine è stato quanto mai labile nella storia del nostro paese. In questo punto, di questo ci occuperemo nell'ultima parte del programma di questa sera, realizzato come sempre con la collaborazione dei nostri corrispondenti Marina Sicora e Artur Nura, e che invece prima vi propone un aggiornamento sulle questioni che sono all'ordine del giorno dell'agenda politica del sud-est europeo. Questa sera in particolare ci concentriamo proprio sui Balcani occidentali e sull'ex Jugoslavia. E allora parleremo di integrazione europea dei Balcani. Secondo i servizi di informazione statunitensi, i Balcani sono attualmente la sfida più impegnativa per l'Unione Europea, soprattutto pensando al Kosovo. E a proposito di Kosovo, il ministro degli esteri kosovaro a Washington nei giorni scorsi ha sostenuto la necessità di un'integrazione contestuale di tutti i Balcani occidentali nell'Unione Europea, mentre l'Occidente, o per meglio dire gli Stati Uniti, la Francia, la Gran Bretagna, la Germania e l'Italia, nei giorni scorsi hanno ammonito la Serbia, hanno ammonito le autorità di Belgrado per il loro atteggiamento sulla questione dell'indipendenza del Kosovo, e mentre l'ambasciatore russo si è dichiarato contro l'ambasciatore russo in Serbia si è dichiarato contro l'adesione della Serbia alla NATO. A proposito di Serbia, parleremo delle relazioni tra Serbia e Croazia. Tra non molto si insedierà il nuovo presidente croato, Ivo Josipovic. Da Belgrado vengono aperture nei confronti della Croazia per instaurare buone relazioni tra i due paesi. Sono ancora parecchi problemi che dividono Zagabria da Belgrado. E per quanto riguarda la Croazia, parleremo di un fatto di cronaca che però è anche un fatto politico, perché si è aperto nei giorni scorsi il processo per l'omicidio di Ivo Pukanić, il controverso editore e direttore del settimanale della rivista Nacional. Parleremo poi dell'Albania, della situazione politica interna dell'Albania, sempre piuttosto travagliata, che si riflette anche sul processo di integrazione europea dell'Albania. E poi parleremo di Macedonia con l'ex presidente Cernovski, che punta a creare una larga coalizione di tutte le forze di opposizione per cercare di mettere in minoranza l'attuale primo ministro Nicola Gruevski e puntare a elezioni anticipate. Dunque un sommario piuttosto ricco, anche quello di questa sera. Vi ricordiamo subito in apertura la nostra email, se ci volete scrivere potete farlo scrivendo a pasudest@yahoo.it. E dunque apriamo il primo capitolo del programma di questa sera, l'integrazione europea dei Balcani, e questa costituisce la più grande sfida per la stabilità in Europa, soprattutto guardando alla situazione del Kosovo e alla situazione della Bosnia-Erzegovina. Questa è la valutazione dei servizi di informazione americani, come ci spiega Marina Sicora.
I Balcani anche quest'anno saranno la più grande sfida per la stabilità dell'Europa, e le tensioni interetniche in Bosnia-Erzegovina e la questione della minoranza serba in Kosovo richiederanno l'impegno dell'Occidente. Questa è la valutazione espressa nel rapporto dei servizi di informazione americani relativi ai rischi sulla sicurezza nel mondo. Nel rapporto firmato dal consigliere del presidente americano, direttore del Servizio di Informazione Nazionale Dennis Blair, si afferma che gli Stati Uniti e l'Unione Europea manterranno una influenza notevole nei Balcani occidentali e che il loro impegno avrà un impatto significativo sulle vicende nella regione. Il proseguimento dell'instabile convivenza interetnica in Bosnia-Erzegovina e la questione della minoranza serba in Kosovo, soprattutto al nord del Kosovo, continueranno ad essere le fonti di tensioni che richiederanno un impegno diplomatico e di sicurezza da parte dell'Occidente, si legge nel rapporto presentato alla Commissione del Senato per i servizi di informazione del Congresso americano. Il maggior numero dei serbi in Kosovo continuano ad essere orientati verso Belgrado e rifiutano l'integrazione nelle istituzioni kosovare, anche se si ha l'impressione che ci sono cambiamenti lenti al sud del Kosovo, mentre l'influenza delle autorità kosovare sui serbi al nord sono estremamente deboli, valuta il rapporto americano del 2 febbraio. Nel rapporto si legge inoltre che la presenza della NATO, anche se minore, è ancora necessaria per ostacolare le violenze e la sua sorveglianza delle forze di sicurezza kosovare è cruciale per l'efficacia di queste forze e per lo sviluppo democratico. Si valuta che nei prossimi anni Pristina continuerà a dipendere dagli aiuti economici e quelli di sviluppo della comunità internazionale, nonché dal sostegno diplomatico e potenzialmente quello di sicurezza per il consolidamento dello Stato. I leader serbi, cioè quelli di Belgrado, si impegnano per il futuro europeo e il presidente della Serbia, Boris Tadic, vuole un progresso veloce verso l'ingresso della Serbia all'Unione Europea, ma Belgrado non mostra cenni di essere intenzionata ad accettare l'indipendenza del Kosovo, afferma il rapporto statunitense e aggiunge che Belgrado aspetta la decisione consultativa della Corte Internazionale di Giustizia sulla legalità dell'indipendenza unilaterale di Pristina. Denis Blair ha espresso preoccupazione per la stabilità della Bosnia, aggiungendo però che non vi esiste un pericolo diretto dell'esplosione di violenze e del disfacimento della Bosnia-Erzegovina. Le questioni etniche sono dominanti nei processi politici nel paese, a causa dei quali sono bloccate le riforme. Le tre parti non sono riuscite a raggiungere un accordo sulle riforme costituzionali proposte congiuntamente dall'Unione Europea e Stati Uniti alla fine del 2009 e così sono stati ostacolati gli sforzi per il rafforzamento del governo centrale che dovrebbero avviare il paese verso l'Unione Europea e la NATO, evidenzia il rapporto di Blair. Si aggiunge che l'insuccesso delle riforme, con i tentativi dei serbi bosniaci di ostacolare le singole riforme e la loro richiesta di avere il diritto al referendum sulla secessione, hanno contribuito all'aumento delle tensioni interetniche. Questo trend molto probabilmente continuerà, poiché i leader bosniaci vogliono consolidare le loro posizioni rivolgendosi agli elettori delle loro rispettive comunità nazionali in vista delle elezioni che si svolgeranno il prossimo autunno, valuta il consigliere del presidente americano Obama. Va detto però che la parte relativa ai Balcani si trova al fondo del rapporto sulle valutazioni dei rischi nel mondo.
E questa è sicuramente una valutazione incoraggiante, almeno per quanto riguarda i rischi di un precipitare incontrollato delle situazioni delicate, delle situazioni di crisi nei Balcani. A proposito sempre dell'integrazione dei Balcani occidentali nell'Unione Europea, il ministro degli esteri kosovaro Skender Iseni a Washington ha sostenuto la necessità di attuare un'integrazione contestuale nell'Unione Europea di tutti i 7 paesi dei Balcani occidentali. Ce ne parla Artur Nura.
Secondo diversi opinionisti e politici di spicco in Kosovo, ogni ritardo nell'integrazione del Kosovo nella grande famiglia europea sarebbe un grande errore per la comunità internazionale. Questo lo ha affermato anche il ministro degli affari esteri del Kosovo, Skender Iseni, durante il suo intervento alla Center for Advanced Studies International presso l'Università Johns Hopkins di Washington. Iseni, nel corso della conferenza dal tema Kosovo 2 anni dopo l'indipendenza, lo sviluppo politico, economico e della sicurezza, ha ribadito la necessità di attuare un'integrazione contestuale nell'Unione Europea per i 7 paesi dei Balcani occidentali, in maniera tale da non creare regioni isolate o fonti di attriti all'interno dei diversi popoli per procacciamento della libertà di circolazione nell'area Schengen. E le ha aggiunto che il Kosovo è pronto ad assumersi le responsabilità che derivano dall'adesione nelle istituzioni internazionali, comprese le Nazioni Unite, e in questo e il Kosovo è profondamente impegnato, come dimostrato dall'approvazione del progetto per applicazione di sanzioni internazionali imposto dal Consiglio dell'ONU, ha osservato il ministro Hussein. Egli ha descritto tutti gli aspetti rilevanti che hanno caratterizzato il Kosovo nel periodo successivo alla dichiarazione dell'indipendenza, compreso lo stabilimento di una cooperazione con la missione di polizia e giustizia dell'Unione Europea EULEX e i tentativi di integrazione nel nord del Kosovo, precisando. Nonostante i continui interventi della Serbia volti a destabilizzare la regione settentrionale. Durante la sua elezione se ne ha descritto i tentativi del paese volti a creare un quadro normativo favorevole agli investimenti esteri, una continua crescita economica, il pieno completamento del processo di adesione al Fondo Monetario Internazionale, alla Banca Mondiale e l'apertura di oltre 20 ambasciate e rappresentanze consolari nei paesi che hanno riconosciuto lo Stato indipendente del Kosovo. In effetti, dobbiamo informare che dopo la rimozione del regime dei visti, i media macedoni si sono allarmati per la possibilità che ora hanno i cittadini del Kosovo di munirsi di passaporti biometrici dalla Macedonia. La polizia ha intensificato i controlli e le verifiche dei dati per il rilascio dei documenti per ottenere i passaporti biometrici macedoni, anche se tratta di richiedenti di cittadinanza macedone. Vista la situazione, risulta che vi sono molti cittadini del Kosovo che sono disposti a pagare grosse somme di denaro per riuscire ad avere un passaporto biometrico dalla Macedonia e usufruire così dei vantaggi dell'abolizione dei visti da parte dell'Unione Europea al confronto della Macedonia. Dopo varie polemiche e proteste da parte dei cittadini albanesi in Macedonia per il mancato arrivo di passaporti biometrici in lingua albanese, il viceministro degli affari interni macedone, Gevad Bucci, ha annunciato che i cittadini albanesi non dovranno attendere oltre alla fine di marzo. Così dicendo, il Ministero degli Interni ha rilasciato un termine esatto per l'arrivo dei nuovi passaporti biometrici prodotti dalla compagnia tedesca Giesecke e Darwinian. La compagnia tedesca ha vinto la gara d'appalto per la produzione dei passaporti in Macedonia nel 2005, per un giro di affari pari a 23 milioni di euro. Gli sportelli del Ministero dell'Interno autorizzati per il rilascio dei documenti di viaggio sono in grado di rilasciare 3.000 pezzi al mese, mentre ora, a seguito dell'aumento della richiesta, sono state presentate 5.000 richieste. Cittadini albanesi per il momento non sono in possesso di passaporti in lingua macedone e inglese. Le scorte dei passaporti in lingua albanese erano terminate un mese fa e sarà necessario attendere altri 2 mesi per poter ottenere passaporti scritti nella loro lingua di madre. Secondo il viceministro, non è escluso che i passaporti possano arrivare anche prima del termine prefissato. Presso gli sportelli del Ministero dell'Interno si sono formate lunghe file di cittadini albanesi che, pur richiedendo i passaporti bilingua, hanno accettato e ritirato quello solo nella lingua macedone. Anche dinanzi all'appello rivolto dal Ministero dell'Interno di non affrettarsi e di attendere per ottenere il passaporto in lingua albanese, i cittadini non hanno fatto marcia indietro per via dell'impellente bisogno di spostarsi in Europa a seguito della caduta del muro di Schengen verso la Macedonia. Però risulta che anche secondo il Ministero serbo per il Kosovo la questione non sta in questi termini. I cittadini kosovari potranno richiedere i nuovi passaporti biometrici come i cittadini serbi, ma dovranno farlo presentando domanda esclusivamente a Belgrado. Il Ministero non ha specificato se i cittadini kosovari potranno viaggiare senza visto, ma solo che potranno ottenere i passaporti biometrici senza precisare se godranno di tutti i vantaggi previsti dall'Unione Europea. La Commissione Europea aveva un primo momento vietato alla Serbia di rilasciare passaporti biometrici per i cittadini del Kosovo, sia che fossero di origine albanese o serba. Intanto il governo del Kosovo ha annunciato che il rilascio dei passaporti biometrici per i cittadini partirà entro il 2010, condizione principale per l'avvio del processo di liberalizzazione dei visti anche per i cittadini kosovari. Nei giorni scorsi, però, i giudici istruttori regionali di Prizren in Kosovo, della Direzione per i Crimini Economici e di Corruzione, hanno posto sotto arresto un cittadino della Repubblica del Kosovo sospettato di truffa e falsificazione. Dopo vari mesi di investigazione, i giudici hanno accumulato sufficienti elementi e prove che dimostrano che il sospettato in questione avrebbe messo in atto una truffa di danni dei cittadini di Prizren, promettendo la regolarizzazione dei documenti della Repubblica della Serbia in cambio di grosse somme di denaro. Durante i controlli effettuati è stato trovato in possesso di grande quantità di documenti falsi come certificati, passaporti, autorizzazioni immobiliari e vari tipi di banconote serbe.
E torniamo sulle questioni di politica più generale che riguardano i Balcani, restiamo sul Kosovo perché da ambienti diplomatici occidentali, o per meglio dire di Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia, viene un certo fastidio per quanto riguarda la politica della Serbia rispetto al Kosovo, almeno stando a quanto riporta il quotidiano della Vojvodina, il quotidiano di Novi Sad, Dnevnik. Ce ne parla Marina Sicora.
Gli Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia hanno inviato al Ministero degli Esteri serbo una nota diplomatica in cui sottolineano che non permetteranno più tentativi che minacciano il loro prestigio internazionale, che la diplomazia serba con un'attuale politica sta attuando a riguardo del caso Kosovo. Scrive il quotidiano vojvodinese di Novi Sad Dnevnik e cita le dichiarazioni di diplomatici anonimi dei paesi menzionati. Abbiamo creduto quando ci è stato detto che gli interventi del ministro degli esteri Vuk Jeremić hanno l'obiettivo di proteggere il presidente Boris Tadić dagli attacchi nazionalistici in Serbia. Abbiamo creduto anche quando l'iniziativa alle Nazioni Unite è stata presentata come un modo per togliere il caso Kosovo dall'ordine del giorno, ma il Kosovo resta il principale tema politico. Per questo motivo i singoli Paesi membri dell'Unione Europea hanno deciso di far presente a Belgrado che non permetteranno più che qualcuno dalla Serbia andasse in giro per il mondo tentando di minacciare la loro reputazione e la loro influenza. Si scrive in questa lettera. Nessuno può accusare alle riunioni con gli stati terzi, i membri dell'Unione Europea e gli Stati Uniti di violare il diritto internazionale e al tempo stesso impegnarsi per le buone relazioni con noi, cita il giornale di Novi Sad le parole della fonte diplomatica anonima. Il giornale di Vojvodina ricorda che all'ultima riunione, alla fine di gennaio, svoltasi a Bruxelles, i rappresentanti dell'Unione Europea hanno mandato un messaggio chiaro di aspettarsi da Belgrado un approccio costruttivo sulla questione Kosovo.
La questione del Kosovo è ovviamente un problema piuttosto grosso, un problema spinoso sul percorso di integrazione internazionale della Serbia. Le valutazioni sull'indipendenza del Kosovo dividono, come è noto, gli Stati Uniti e la maggior parte dei paesi dell'Unione Europea dalla Russia. Però se Mosca da una parte non pone ostacoli all'integrazione della Serbia nell'Unione Europea, anzi è evidente che a Mosca ha tutto l'interesse a che un paese amico, tradizionalmente amico come la Serbia, entri nell'Unione Europea, proprio anche per gli interessi economici che la Russia sta costruendo in Serbia e gli interessi economici che legano la Russia all'Unione Europea, pensiamo solamente alla partita del gas, alla partita energetica. Tutt'altro discorso invece è quello che riguarda la NATO. Su questo recentemente ha preso una posizione piuttosto netta l'ambasciatore russo in Serbia, che si è espresso assolutamente in maniera contraria all'adesione della Serbia alla NATO, e proprio perché questo avrebbe una ricaduta ovviamente per quanto riguarda il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo. Ancora Marina Sicora.
L'ambasciatore russo in Serbia, Aleksandar Konjušin, avverte che una ipotetica adesione della Serbia alla NATO significherebbe il riconoscimento da parte di Belgrado dell'indipendenza del Kosovo, poiché questa organizzazione non considera il Kosovo come parte della Serbia. In una intervista sul sito del giornale The Economist pubblicata giovedì, il diplomatico russo Konyushkin ha appoggiato la proposta di un referendum sull'ingresso della Serbia nella NATO e ha dichiarato che le relazioni tra Russia e altri stati dipendono anche dal fatto se questi paesi sono membri dell'alleanza o no. La NATO ha una posizione abbastanza precisa sul Kosovo e se aderite all'organizzazione che considera il Kosovo come Stato indipendente, allora significa che anche voi condividete questa posizione, ha detto Konyushkin. L'ambasciatore russo ha aggiunto che la Serbia deve decidere da sola se diventerà membro della NATO e che in questo senso non ci deve essere nessun intervento esterno. Konyushkin ha detto anche di condividere l'opinione della presidente del Parlamento serbo Slavica Đukić Dejanović e del neoeletto patriarca Irinej, i quali si impegnano affinché sia il popolo serbo a pronunciarsi sull'ingresso della Serbia nella NATO, informa l'agenzia di stampa serba Beta.
E torniamo alla questione dell'integrazione europea dei Balcani, in particolare parliamo della Croazia, che attualmente è l'unico dei paesi della regione che ha in corso i negoziati di adesione. La presidenza di turno spagnola dell'Unione Europea promette maggior impegno per l'ingresso di Zagabria nell'Unione Europea. L'ingresso dovrebbe avvenire nel 2012, ma ci sono alcuni problemi e su questo Madrid, già all'inizio del suo mandato di presidenza semestrale dell'Unione Europea, aveva fatto intendere il suo orientamento positivo. Sentiamo su questo ancora Marina Sicora.
Il ministro degli esteri della Spagna, il paese che presiede all'Unione Europea, Miguel Ángel Moratinos, ha rilevato che il suo paese durante il semestre di presidenza dedicherà la maggior possibile attenzione alla Croazia, informa in questi giorni l'agenzia di stampa croata Hina. Il ministro spagnolo ha dichiarato che il desiderio della Spagna che la Croazia realizzasse il maggiore progresso nel processo di negoziati e che, se sarà possibile, concludesse questo processo entro la fine della presidenza spagnola, ma in ogni caso entro la fine del 2010. Moratinos lo ha detto durante il dibattito alla Commissione Esteri del Parlamento europeo. Alle domande dei parlamentari europei relative alle riserve slovene sull'apertura di 3 capitoli che attualmente sono bloccati, Moratinos ha risposto che sulla soluzione del problema bilaterale la presidenza spagnola sta lavorando sia con la Croazia che con la Slovenia. Ha annunciato che alla conferenza intergovernativa di adesione che si svolgerà questo mese la Croazia potrà aprire 2 capitoli. Dopo l'accordo sull'arbitrato tra le due parti coinvolte, Ljubljana ha in effetti mantenuto le riserve sull'apertura di 3 capitoli, ambiente, pesca e politica estera, di sicurezza e difesa. Il premier sloveno Borut Pahor e il ministro degli esteri Samuel Žbogar hanno annunciato il mese scorso la possibilità che fino alla prossima conferenza di adesione siano eliminate le riserve relative ai capitoli ambiente e pesca. Il ministro Moratinos ha annunciato inoltre che prossimamente si recherà in visita a Zagabria.
Restiamo a parlare della Croazia, perché la Croazia è sicuramente uno dei paesi più importanti della regione balcanica e dalle buone relazioni tra Croazia e Serbia dipendono anche in buona misura le possibilità di una stabilizzazione, di una pacificazione definitiva di tutta la regione. Belgrado vuole buone relazioni con Zagabria, questo è un po' quello che ha dichiarato anche negli ultimi giorni, proprio recentemente, il ministro degli esteri serbo Vuk Jeremic, questo a pochi giorni dall'insediamento ufficiale del nuovo presidente croato Ivo Josipovic, che entrerà nelle sue funzioni il prossimo 18 febbraio e che aveva sostenuto durante la campagna elettorale, che abbiamo seguito da vicino, da una parte l'obiettivo dell'ingresso del suo paese nell'Unione Europea nel 2012 e dall'altra ovviamente le buone relazioni con tutti i paesi della regione e un impegno, perché la Croazia diventi appunto un fattore di stabilizzazione della regione. I problemi però non mancano, a partire dal Kosovo. Ricordiamo che la Croazia ha riconosciuto il Kosovo e che lo stesso Josipovic ha detto che, lo ha detto anche ai nostri microfoni in un'intervista che gli abbiamo realizzato proprio all'indomani della sua elezione, la Serbia comunque dovrà accettare un fatto, la dichiarazione di indipendenza, che ormai è irreversibile. Dunque la situazione delle relazioni tra Zagabria e Belgrado non è semplice. Molto probabilmente il presidente serbo Boris Tadic non andrà ad assistere all'insediamento di Josipovic, a causa della presenza anche del presidente kosovaro, e però insomma sia dalle due capitali dei due governi vengono segnali distensivi. Anche di questo ci parla Marina Sicora.
Il capo della diplomazia serba Vuk Jeremic, in un'intervista alla televisione di Stato serba RTS, ha detto che la Serbia vuole le migliori relazioni possibili con la Croazia, con la quale ha ancora molte questioni aperte. Jeremic ha precisato che con il nuovo presidente croato Ivo Josipovic, Belgrado vuole stabilire quel tipo di rapporti che non sono stati possibili con il presidente uscente Stjepan Mesić. Ma anche Josipovic ha messo un granello di sabbia negli occhi serbi quando ha detto di capire le frustrazioni della Serbia relative al Kosovo e che il Kosovo è una realtà sulla quale non si può tornare indietro. Secondo il ministro degli esteri serbo, una tale formulazione non va bene quando si tratta di relazioni delicate nel vicinato. Jeremic afferma che la parte serba è molto disponibile e non rinuncerà alle soluzioni di questioni aperte con la Croazia, innanzitutto quando si tratta di questioni di confine e del rientro di profughi, ma anche altro. Propone che entrambe le parti si astengano da parole pesanti e di tentare con impegno congiunto di realizzare un futuro comune. E il direttore del Fondo Balcanico per la Democrazia, Ivan Vojvoda, ha valutato giovedì che la collaborazione dei paesi della regione è migliore rispetto all'immagine generale che si trasmette a causa delle, come ha detto, turbolenze superficiali. Lo attestano il livello e l'intensità della cooperazione in diversi settori, dall'economia alla cultura, e prevedo che le relazioni regionali nel corso di quest'anno saranno ancora migliori, ha detto Vojvoda alla presentazione a Belgrado della rivista periodica intitolata Le sfide delle integrazioni europee. Vojvoda ha rilevato che per le buone relazioni regionali ci sono due principali presupposti: il desiderio di tutti i paesi dell'Europa sudorientale di aderire all'Unione Europea e la posizione di tutti i leader eletti democraticamente che bisogna risolvere i problemi in modo pacifico, con mezzi diplomatici e in modo istituzionale.
Torneremo fra un po' a parlare della Croazia e del processo che si è aperto nei giorni scorsi a Zagabria per l'omicidio del controverso giornalista Ivo Pukanić, che fu assassinato nel 2008, direttore del settimanale croato Nacional, fu assassinato insieme al suo direttore marketing Niko Franic, un omicidio che fece molto scalpore in Croazia. Ne parleremo tra poco, perché prima vogliamo occuparci di Albania, vogliamo fare il punto sulla situazione, sulla complicata situazione interna dell'Albania. È un tema che stiamo seguendo da un po' di tempo, anche perché il duro scontro in atto, che risale alle elezioni politiche dell'anno scorso di giugno, il duro scontro in atto tra la maggioranza di centrodestra e il governo di Sali Berisha, con l'opposizione guidata dal Partito Socialista e dal sindaco di Tirana Edi Rama, ha anche delle ricadute negative sul percorso di integrazione europea dell'Albania. Sia l'Europa sia altre istituzioni sovranazionali hanno invitato l'Albania a risolvere i suoi problemi interni. Facciamo il punto della situazione con Artur Nura.
Sì, il Partito Socialista, dopo un boicottaggio di 6 mesi, sta valutando la possibilità di rivolgersi alla Corte Costituzionale per i mandati dei deputati. Sarà poi questa Corte a decidere se bruciare i mandati del gruppo parlamentare di 64 deputati sia giuridicamente corretto e conforme alla Costituzione dell'Albania. La notizia è stata resa nota dalla mass media, secondo la quale una tale opzione ritarderebbe la sostituzione dei deputati di sinistra a tempo indeterminato. Più volte articolato questa possibilità da parte della maggioranza per esercitare una sorta di pressione sugli avversari politici. Inoltre, in base alla Costituzione, il concetto di bruciare il mandato è solo per gli individui e non per i gruppi parlamentari, come sostenuto anche da diversi costituzionalisti qualche tempo fa. E proprio in questi punti si articolerà impugnazione della richiesta dell'opposizione alla Corte Costituzionale. Però anche i deputati del Movimento per il Pensiero Diverso all'interno del Partito Socialista, i quali avevano dichiarato che entreranno in Parlamento prima della scadenza del mandato, dopo questo piano, che è ancora in fase di elaborazione, potrebbe ripensarci. Sulla base del giudizio dei leader socialisti ci sarà una nuova decisione, ha dichiarato uno di loro, dunque ex ministro degli esteri Castriotti Slame. La minaccia della maggioranza parlamentare, secondo i socialisti, è solo un'impressione assurda e la sua deviazione di turno in modo che i socialisti entrino in Parlamento. Intanto anche un altro deputato, ex ministro dell'economia, Arben Male, ha detto che il movimento del pensiero diverso al Partito Socialista ha già preparato una piattaforma politica, ossia un invito al dibattito sul boicottaggio, precisando anche che i parlamentari non sono in gara semplicemente per entrare in Parlamento come numeri statistici. Male ha detto che l'essenza della piattaforma sottintende una cooperazione parlamentare per il triangolo Costituzione-Sistema elettorale-Riforma fondamentale dell'integrazione. E secondo lui, se il gruppo parlamentare socialista insisterà sul boicottaggio, il gruppo contro il boicottaggio e la radicalizzazione della situazione nel Partito Socialista condizionerà la cooperazione con la maggioranza su questa piattaforma. Intanto, il 3 di febbraio, il primo ministro Sali Berisha ha ricevuto presso la sede del governo l'ambasciatore della Commissione europea a Tirana, Helmut Lohn, e l'ambasciatore di Spagna, che detiene la presidenza del turno dell'Unione europea, Manuel Mantovio. Alla riunione hanno discusso in particolare il merito all'attuale situazione politica nel paese, mentre non è noto se nella riunione si è discusso o meno della possibilità di convocare un tavolo di negoziati tra i due principali leader politici, moderato dal Presidente della Repubblica Bamir Topi. Però questo si fa percepito da tutti come il tema principale di questo incontro. Allo stesso tempo il leader del Partito Socialista e sindaco di Tirana e di Rama ha incontrato l'ambasciatore degli Stati Uniti, John Wheeler II. Come reso noto dai media, incontro a porte chiuse è durato circa 30 minuti e non è stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale, tanto più che Rama ha tenuto questo incontro nelle sue vesti di sindaco della capitale formalmente. Però anche in questo caso da tutti gli opinionisti si fa considerare che il tema principale sarebbe stato il tavolo dei negoziati tra i due leader della destra e della sinistra, rispettivamente il premier Sali Berisha e il leader del Partito Socialista Edi Rama. Dall'altro canto, nel corso della riunione del Comitato Interministeriale per l'Integrazione, il capo del governo Sali Berisha ha dichiarato che presto arriveranno in Albania un gruppo di esperti per esaminare da vicino i progressi compiuti finora in relazione al rispetto dei criteri per la liberalizzazione dei visti. Nell'ambito della loro missione esamineranno i progressi compiuti nel compimento delle fasi della roadmap e delle questionnaire della Commissione europea, destinati rispettivamente alla rimozione dei visti dell'Albania verso la zona Schengen e esamina la candidatura all'adesione.
Dall'Albania passiamo alla Macedonia, un altro dei paesi da tenere sotto controllo quando parliamo di Balcani, la Macedonia che, come sapete, vede bloccato il suo percorso di integrazione sia nell'Unione Europea che nella NATO dal veto posto dalla Grecia sulla annosa questione del nome dell'ex Repubblica Jugoslava. Questa sera però non ci vogliamo occupare di questo tema, che peraltro continuiamo a seguire, ma parlare della situazione politica interna della Macedonia, dove l'ex presidente Branko Crnogorski sta cercando di creare una coalizione di tutte le forze dell'opposizione per cercare di mettere in minoranza il governo di Nicola Gruevski e magari puntare a elezioni anticipate. Anche di questo ci parla Artur Nura.
Sì, dobbiamo informare che non un progetto di coalizione delle forze di opposizione il partito di NSDM dell'ex presidente macedone Branko Crvenkovski, si rilancia nella gara politica con l'obiettivo di sbaragliare il partito del premier Nikola Gruevski e magari ottenere le elezioni anticipate. Con lo slogan "questo è il tempo per l'azione, il tempo per la resistenza, il tempo per creare un affronte", 12 partiti dell'opposizione macedone, guidato dal SLSDM, hanno creato un'ampia coalizione di cui non fa parte nessun partito albanese. Lo scopo principale della coalizione è di infliggere una netta sconfitta al primo ministro Nikola Gruevski. Oltre alla nota LSDM erano presenti il nuovo Partito Socialdemocratico, il Partito Liberale, Nuova Alternativa, il Partito dei Liberi Democratici, il Movimento dell'Unione Nazionale dei Turchi a Gostivar, l'Unione Democratica dei Vlahi in Macedonia, l'Unione delle Forze di Sinistra di Tito, il Partito dei Pensionati di Macedonia, il Partito Civile Liberale della Macedonia, il Partito dei Verdi e il Partito Progressista di Petar Bakovrav. La coalizione sottoscritta dell'opposizione vuole attuare una politica che porti all'ingresso della Macedonia nell'Unione Europea e nella NATO. Altri obiettivi del programma sono le creazioni di nuovi posti di lavoro, il miglioramento degli standard qualitativi e la creazione di un ambiente favorevole per gli investimenti esteri. Durante un incontro di ufficializzazione del nuovo fronte partitico si sono potute ascoltare canzoni come Jugoslavia, Jugoslavia. Sono state mostrate foto di Josip Broz Tito, Lazar Koliszewski, Gote Delce e manifesti con le diciture "lunga vita alla fratellanza e all'unità, ora è il tempo" e altri simili. Così Tito Petkovski e Lubchko Jordanivski si sono uniti nuovamente al leader dei socialdemocratici Branko Crvenkovski. Aderiscono anche Stojan Andovin del Partito Liberale e Giorgio Oravančević della Nuova Alternativa. Il leader del LSDM, Crvenkovski, ha fatto un appello affinché altri partiti politici aderiscano alla coalizione, oltre che organizzazioni civili e cittadini, per giunta partiti della coalizione di maggioranza, ad eccezione del partito EVMRO del PMN di Gruevski, perché, come ha spiegato Crvenkovski, sono la causa principale di ciò che sta accadendo nel paese. Il gruppo di maggioranza governativa del partito del premier Gruevski e del partito albanese per l'integrazione ha risposto alla nata di questo nuovo fronte con indifferenza. Il leader e premier Nikola Gruevski ha commentato la nascita della coalizione guidata dalla Lega Socialdemocratica di Branko Crvenkovski, definendola solo una serie di parole che non porteranno a nessun fatto di rilievo. Gruevski ha sottolineato che non si sente per niente minacciato da questa opposizione, a cui anzi augura successo nella scena politica del paese. Anche il partito albanese per l'Unione e Integrazione Democratica non vede come un pericolo il nuovo fronte di opposizione, negando qualsiasi di possibilità di adesione a questo raggruppamento di forze politiche. Dall'altro canto, i partiti dell'opposizione albanese non si sono ancora espressi attorno a questa iniziativa del più grande partito dell'opposizione, mentre in maniera contraria si è espressa l'Unione Socialdemocratica di Lazar Jelenovskij, definendola come una semplice azione demagogica senza idee e senza una comune visione. Nell'ultimo periodo la scena politica macedone ha visto la nascita di nuovi soggetti politici, nuovi raggruppamenti nelle file dell'opposizione, anche una nuova partecipazione alla vita politica della società civile che richiedono riforme. Un raggruppamento di partiti di opposizione in un'unica coalizione mira ad essere una sfida concreta all'attuale governo, specialmente in vista di elezioni anticipate. Intanto dal partito non è stato espresso ufficialmente la volontà, ma anche la necessità di richiedere elezioni anticipate.
E torniamo adesso alla Croazia per parlare del processo ai 4 imputati per l'uccisione di Ivo Pukanić, il controverso giornalista, direttore del settimanale Nacional, ucciso con un'autobomba nella redazione del giornale nel 2008 insieme al suo direttore marketing Niko Franić. Il processo del decennio è stato definito non soltanto dagli organi di informazione croati, ma anche dagli organi di informazione internazionali che seguono la vicenda. Ivo Pukanić era molto noto per le sue indagini sulla corruzione al più alto livello della società croata, un problema che, come sapete, sta creando problemi nell'integrazione della Croazia nell'Unione Europea, ma Pukanić era appunto anche un personaggio controverso, spregiudicato, al centro anche di molte polemiche per il modo con cui conduceva le sue inchieste e dirigeva il suo giornale. Il processo, dunque, il dibattimento si è aperto nei giorni scorsi a Zagabria e a noi ce ne riferisce Marina Sicora.
L'attentato è stato spettacolare, le reazioni dei vertici dello Stato spettacolari e quindi anche il processo contro gli assassini di Ivo Pukanić dovrebbero essere spettacolari. Si legge in un articolo del portale croato Index in cui si afferma che Pukanić si trovava sotto il bersaglio di sorveglianti nel momento in cui è stato ucciso con una autobomba liquidato dalla più famigerata banda nei Balcani e i sospetti per l'uccisione arrivano addirittura fino a Jozo Amsterdam, Stanko Subotic, ma anche Milo Djukanovic, attuale premier del Montenegro. In quei giorni i vertici dello Stato nel panico hanno parlato di terrorismo e promettevano che Zagabria non sarebbe diventata un'altra Beirut. Oggi, ad un anno e mezzo dopo la vicenda, inizia il processo del secolo. Le squadre speciali hanno bloccato il centro di Zagabria, gli imputati arrivano in catene, i giornalisti hanno occupato l'aula del tribunale, perfino il prezzo dell'attentato è spettacolare, 1,5 milioni di euro. C'è da sottolineare che il processo è iniziato sotto severissimi controlli di polizia nel momento in cui Zagabria, come sappiamo, ha rafforzato la lotta alla corruzione e crimine organizzato in quanto condizione chiave per la conclusione dei negoziati di adesione all'Unione Europea. I quattro accusati, Robert e Luka Matanić, Amir Mafalani e Slobodan Djurovic, hanno dichiarato all'inizio del processo di non sentirsi colpevoli. Ci sono però ancora due imputati che vengono giudicati in contumacia. L'agenzia Associated Press scrive che a Belgrado si svolgerà un processo separato, poiché la Croazia e la Serbia, dopo l'attentato, hanno accusato in tutto 8 uomini per aver partecipato nell'uccisione di Pukanić. Il presunto capo mafioso Sreten Jočić, detenuto a Belgrado, avrebbe pagato agli attentatori 1,5 milioni di euro. Da aggiungere che martedì Bojan Guduric, cittadino serbo, si è consegnato a Banja Luka, capoluogo della Repubblica Srpska, alle autorità della Bosnia Erzegovina. Guduric chiede di essere estradato e processato a Zagabria. Va spiegato che Sreten Jočić, uno tra i principali accusati di aver ordinato l'omicidio, detto anche Jozo Amsterdam, senza essere sospettato ad aver organizzato l'uccisione di Pukanić, è stato arrestato lo scorso anno a Belgrado e da allora si trova in carcere. A fine di questo mese scade il termine legale di 6 mesi per sollevare l'atto di accusa contro di lui o allargare le indagini. Se non accadrà nulla di questo, Jočić sarà rilasciato. I legali di Jočić hanno motivo per festeggiare, scrive il giornale serbo Press, poiché il giudice Mirčić è tornato da Zagabria deluso perché i colleghi croati, come prove contro Jočić, hanno consegnato soltanto le deposizioni del testimone protetto. Se le prove raccolte contro Jočić saranno sufficienti in Croazia e in Serbia si saprà tra una decina di giorni e le fonti di Press aggiungono che tutte le opzioni sono aperte, sottolineando pure che la Serbia, arrestando Željko Milovanović e Milenko Kuzmanović, ha fatto molto di più rispetto alla Croazia per mettere luce sul caso Pukanić. Il portavoce del Tribunale di Zagabria, Krešimir Devčić, ha detto invece che non ci sono informazioni sulla visita del giudice serbo a Zagabria né si sa di quale giudice si tratta. Le indagini relative all'attentato di Pukanić in Croazia si stanno avviando verso la fine, ha detto il portavoce Devčić.
Come vi abbiamo preannunciato all'inizio di questa puntata di Passaggio a Sud-Est, l'ultima parte della trasmissione di questa sera vogliamo dedicarla al giorno del ricordo, al 10 febbraio, la giornata che ricorda il dramma la tragedia delle foibe e il dramma dell'esodo degli italiani dell'Istria e della Dalmazia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Dopo anni di silenzio su quello che avvenne, su quello che noi chiamiamo il nostro confine orientale, sui drammatici eventi vissuti dalle popolazioni che vivevano lungo il confine tra Italia e Jugoslavia prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale, 6 anni fa, nel 2004, il Parlamento italiano ha istituito per legge quello che viene definito appunto il giorno del ricordo, che si celebra ogni anno il 10 febbraio, dunque si celebrerà fra pochi giorni, mercoledì prossimo. Quello che avvenne intorno a questo confine è sempre stato oggetto di silenzio, di rimozione, di grandi controversie e di polemiche politiche. Gli incidenti politico-diplomatici che sono accaduti tra il presidente italiano, quello croato e quello sloveno in occasione delle commemorazioni del 2007 e del 2008 hanno mostrato ancora una volta che il giorno del ricordo, invece di essere un'opportunità per una nuova elaborazione del passato, un'elaborazione finalmente condivisa tra tutti i popoli che vivono e hanno vissuto intorno a quel confine, si è trasformato in una ricorrenza problematica sia a livello nazionale che a livello internazionale ed europeo. E proprio la difficoltà di costruire una narrazione comune dimostra più in generale quanto sia difficile il processo di rielaborazione storica del Novecento che è stato avviato in tutta Europa a partire dalla fine della Guerra Fredda. E però la promozione di una memoria condivisa su quello che è successo lungo il confine orientale, quello che noi chiamiamo il confine orientale, quello che è stato poi in realtà nei secoli un confine mobile, ecco, promuovere una memoria condivisa significa anche stabilire insieme ai nuovi e ai futuri stati membri dell'Unione Europea uno spazio culturale e politico comune. In questo senso c'è un'iniziativa molto importante realizzata l'anno scorso, promossa da Osservatorio Balcani e Caucaso, che ha realizzato un DVD intitolato Est-Ovest, storia, memoria e attualità di un'area di confine. È uno strumento multimediale dedicato agli studenti delle scuole superiori italiane, proprio per far conoscere un confine europeo, la sua storia ma anche il suo presente. Per questo il DVD approfondisce la conoscenza delle vicende del confine italiano orientale con testi, audio, video, fotografie, carte geografiche, una cronologia, una bibliografia, e estende l'analisi all'intera area del confine tra Italia, Slovenia e Croazia. In questo modo a Est-Ovest ripercorre la storia, i luoghi della memoria, l'attualità di questo spazio di confine che è stato segnato da conflitti e quindi da memorie conflittuali, ma sul quale procede anche l'integrazione europea. E dunque il DVD si propone come uno strumento per celebrare il giorno del ricordo, ma utile anche per affrontare l'importanza e l'opportunità del progetto politico di un'Europa unita. E noi vogliamo chiudere questa puntata di Passaggio a Sud-Est prendendo spunto appunto dal giorno del ricordo che si celebrerà fra pochi giorni, per non parlare però tanto di quello che avvenne, la tragedia delle foibe, il dramma dell'esodo degli italiani dell'Istria e della Dalmazia, ma anche i drammi vissuti dalle altre popolazioni che vivevano e vivono lungo quel confine. Vogliamo parlare questa sera proprio del confine e allora proprio da questo DVD a Est-Ovest realizzato da Osservatorio Balcani e Caucaso vi vogliamo proporre un'intervista al professor Franco Farinelli realizzata da Davide Sigle e Nicola Lotta. Franco Farinelli che insegna disciplina della comunicazione all'Università di Bologna e il titolo dell'intervista è Il confine geometrico.
Che cos'è un confine? Un confine è una linea. Adesso fino al 500, al 600, era un'altra cosa. Era una fascia, cioè una zona dotata di una certa profondità dove gli stati o i territori venivano a toccarsi, ma lanciando una zona di rispetto, si direbbe in termine marinaresco, vale a dire un ambito dove accadeva di tutto. Vi era il contatto, vi era la presenza di elementi che non si riconoscevano né in una parte né nell'altra, o non sempre nell'una e nell'altra, una zona cioè di transizione. Tutto questo viene a cadere nel Settecento. Viene a cadere nel Settecento quando gli stati nazionali, territoriali, centralizzati impongono il modello geometrico al proprio territorio. Nasce cioè lo spazio come lo intendiamo noi. Il problema enorme di questa soluzione qual è? Il problema enorme è che il confine, la linea geometrica, trancia, separa portatori della stessa cultura. Questo è ancora oggi visibile, per esempio, nell'Africa settentrionale, negli stati coloniali realizzati prima sulla carta e poi applicati alla realtà dell'Africa del Nord, e che tagliano, secondo angoli retti e linee rette, all'interno delle popolazioni che sono portatrici della stessa cultura, cioè della stessa capacità di manipolazione simbolica. Sono insomma la stessa nazione. E d'altra parte, a dispetto dei tentativi di omologare, omogeneizzare i sudditi, o se si vuole i cittadini, all'interno di nessun Stato moderno, territoriale, centralizzato, europeo, questa sarebbe la definizione tecnica completa, i cittadini stessi o i sudditi detengono la stessa cultura. Un filosofo francese, marxista, Étienne Balibar, parlava in proposito di etnicizzazione fittizia, vale a dire che ogni Stato ha bisogno, dopo aver proceduto alla propria chiusura geometrica dei propri confini, ha bisogno di far finta che al proprio interno tutti i cittadini siano dotati delle stesse regole di manipolazione simbolica, della stessa cultura, della stessa lingua sostanzialmente. Ora, questo non è vero da nessuna parte. Si pensi soltanto all'arco alpino in Italia, l'arco sulle Alpi italiane, si parlano almeno quattro linguaggi differenti. Dunque, l'omogeneità è massima al centro, tendenzialmente, e minima in periferia. L'italiano che noi parliamo, che io sto parlando in questo momento, è un linguaggio sostanzialmente artificiale, nato dalla fusione tra il toscano e il romano, cioè le parlate centrali dell'Italia. Questo è stato il meccanismo complessivo della modernità, dovuto al fatto che, avrebbero detto i filosofi, un filosofo dell'inizio del Novecento, se voglio capire, cioè gestire il mondo, bisogna farlo a pezzi. Bisogna cioè ridurlo a un insieme di carte geografiche, perché se ci si fa caso, proprio questo è successo. A noi hanno sempre spiegato che la carta geografica è la copia della faccia della Terra, ma in realtà è vero esattamente l'opposto. La modernità è nient'altro che il fatto che la Terra diventa la copia della mappa geografica. Perché come funziona uno Stato? Abbiamo già detto dei limiti che devono essere geometrici, ma se ci si fa caso, uno Stato moderno funziona sulla base di tre proprietà. Deve essere continuo, cioè tutto un pezzo, deve essere omogeneo, e ne abbiamo appena parlato, e poi deve essere isotropico, cioè, detto molto alla buona, tutte le parti devono essere voltate nella stessa direzione. I confini esistono proprio per assicurarsi queste tre proprietà. Questa è la funzione del confine geometrico. Ed ecco perché noi abbiamo una sola capitale, quasi sempre al centro. Roma, sì, diceva prima, ma si pensi a Brasilia, per esempio, o si pensi ancora a Madrid, inventata dal niente quando Filippo II aggiunge a Castiglia e Aragona il Portogallo. E allora prende un compasso e nel centro geometrico della penisola iberica fonda la capitale. Perché la capitale deve essere proprio il punto verso il quale tutte le parti funzionalmente devono essere voltate, il punto unico perché di Stato moderno si possa parlare. E questo, ripeto, è la modernità. Il problema vero è che adesso questo non funziona più. Non funziona più. Perché c'è qualcosa che si chiama globalizzazione. La globalizzazione non è la velocità degli spostamenti di persone e di cose o dei flussi di informazione. Perché se questo fosse, non sarebbe proprio niente di nuovo. La globalizzazione nasce nell'estate del 1969, quando tutti noi, quelli che hanno la mia età se lo ricordano perfettamente, stavano col naso in aria a guardare la Luna, perché ci raccontavano che in quei giorni gli americani sbarcavano sulla Luna, cioè che la Luna stava diventando un'altra Terra, una seconda Terra. Gli americani atterravano sulla Luna, bene, esattamente negli stessi giorni, per la prima volta, negli Stati Uniti, due computer iniziavano a dialogare fra di loro, a scambiarsi informazioni, vale a dire a costruire un mondo dove spazio e tempo non significano più niente, se vogliamo capirne il funzionamento. La globalizzazione nasce allora. Nessuno capì niente nell'immediato, come dice il proverbio: quando il saggio indica la luna, lo stupido guarda il dito. Allora, in quel momento, per capire qualcosa bisognava essere estremamente stupidi. Non guardare la luna, ma non guardare nemmeno il dito, guardare i piedi, i nostri piedi. Perché è come se in quel momento una mano, la mano invisibile di Adam Smith, che regge tutto, il destino economico e l'operazione economica, ci togliesse il tappeto da sotto. Iniziava la smaterializzazione della faccia della Terra. Questo è l'inizio della globalizzazione, e nella globalizzazione i confini non ci sono, i confini geometrici almeno non ci sono. Con la modernità la faccia della Terra diventa un insieme di mappe. Oggi non funzionano più dal punto di vista della gestione dei flussi delle merci più preziose, il denaro e l'informazione. Funzionano per tutto il resto. Il problema è esattamente l'abisso che si spalanca tra questi due funzionamenti, perché uno degli, come dire, dei limiti della situazione attuale è proprio questo: l'abisso che si va spalancando tra la conoscenza del mondo e la gestione in termini politici del mondo stesso. Non abbiamo ancora bisogno di confini, ne abbiamo bisogno perché la modernità ci ha abituato a tutto ciò. Ci ha abituato a pensare che la nostra identità dipende dai confini, cosa che nel Medioevo era difficilmente pensabile, anzi era sostanzialmente impossibile pensare. Ma non soltanto nel Medioevo, anche presso altre culture non occidentali. Si restava un indiano Sioux ovunque si andasse, ovunque si vivesse, perché l'identità dipendeva da un sistema culturale di riferimento che ciascuno portava con sé. La modernità si fonda su questo ribaltamento di ciò che fino ad allora era normale. E oggi questo ribaltamento che fonda la modernità non funziona più, funziona sempre meno. Basta guardare le nostre città. E basta guardare i problemi che la presenza di credi diversi, di culture diverse, i cui portatori reclamano gli stessi diritti, giustamente, gli stessi diritti che sono normali per un cittadino occidentale, rappresenta.
Era il professor Franco Farinelli, ordinario di disciplina della comunicazione all'Università di Bologna, nell'intervista realizzata da Davide Sigele e Nicola Lott per AEST Ovest, storia, memoria e attualità di un'area di confine, il DVD didattico multimediale realizzato da Osservatorio Balcani e Caucaso, che potete navigare online sul sito dell'osservatorio www.osservatoriobalcani.org oppure richiedere una copia scrivendo alla segreteria dell'osservatorio. In questo modo abbiamo voluto proporvi una riflessione sul significato del confine a pochi giorni dal giorno del ricordo che si celebrerà il 10 febbraio, il giorno che ricorda la tragedia delle foibe, l'esodo degli italiani dell'Istria e della Dalmazia, ma che dovrebbe essere una giornata anche per riflettere sulla complessità, su tutto quello che è stato, sono state le vicende e che sono tuttora le vicende storiche del del nostro, quello che noi chiamiamo il confine orientale. Ci dobbiamo fermare qui per questa sera con questa puntata di Passaggio a Sud-Est che abbiamo realizzato come sempre con la collaborazione di Marina Sicora e Arthur Nura, che potrete ritrovare e riascoltare su radioradicale.it nella sezione delle rubriche. La nostra email per scriverci è passudest@yahoo.it. Appuntamento fra una settimana, grazie per l'ascolto, un saluto da Roberto Spagnoli.